Questo brano del Vangelo che abbiamo ascoltato è giustamente famoso, è importantissimo perché è in qualche modo il momento in cui Gesù dà proprio direi un fondamento al suo insegnamento. Tutti gli uomini hanno sempre cercato Dio. Ci sono tantissime religioni nella storia del mondo e tutte più o meno cercano di avvicinarsi a Dio. E naturalmente in tutte le religioni ci sono degli elementi comuni. Si capisce, è logico, perché Dio è Dio, l'uomo è l'uomo e quindi è chiaro che tutti i tentativi di avvicinarsi a Dio in qualche maniera devono seguire delle leggi più o meno simili. E così noi osserviamo che in tutte le religioni, diciamo, la logica è sempre la stessa. Cioè ci si domanda qual è la legge morale che bisogna seguire, che cosa bisogna fare per fare il bene. E l'altra domanda è quali sono i dogmi fondamentali, quali sono, diciamo così, le coordinate per poter capire questo mistero che è Dio. Allora si può dire che ogni religione è un insieme di leggi e di dogmi. In questa prospettiva ha molto senso la domanda che i farisei fanno a Gesù: qual è la legge fondamentale? È questo che gli stanno chiedendo, no? Qual è la legge fondamentale della religione? È chiaro, perché se io non so qual è la legge fondamentale, non posso nemmeno capire quella religione lì. In fondo anche noi continuamente ci chiediamo qual è la legge fondamentale. Quello che è interessante è che la risposta di Gesù è totalmente spiazzante. La risposta di Gesù è tale che quasi bisognerebbe dire che il cristianesimo è una non religione. Perché? Perché quello che dice Gesù è talmente fuori dalla logica, dal modo di fare delle altre religioni, che mette il cristianesimo su un piano completamente diverso. Perché? Che cosa risponde Gesù? Gesù risponde: il grande comandamento, quello che è il fondamento, la base di tutti gli altri, è questo: amerai il Signore tuo Dio. Da questo, poi aggiunge, dipendono tutta la legge e i profeti, cioè tutti i dogmi della fede e tutte le leggi morali dipendono dal fatto che tu ami Dio. Questo è interessante, questo è molto interessante. Perché? Per una ragione semplice: perché non si può amare una legge. Nessuno ama le leggi. Le leggi devono essere obbedite, le leggi devono essere rispettate, le leggi devono essere conosciute, ma non si amano. E nello stesso modo non si amano i dogmi. Un dogma va studiato, va capito, non amato. Che cos'è che si ama? Si amano le persone. Allora, dicendo che il primo comandamento, quello da cui dipende tutto il resto, è ama il Signore tuo Dio, con questa frase Gesù stravolge completamente il principio religioso. Allora, l'importante nel cristianesimo non è l'osservanza scrupolosa delle leggi. L'importante nel cristianesimo non è la perfezione cristallina nei dogmi, non è conoscere a memoria tutto il catechismo, non è aver studiato fino in fondo tutta la teologia, non è conoscere a perfezione tutti i precetti e le leggi della Chiesa. Ciò che conta è amare Dio. E amare Dio non ha niente a che fare con tutto questo. Si può amare Dio ed essere perfettamente ignoranti. Ed è questo amore però quello che fa la differenza, il principio e il fondamento di ogni cosa. Capite allora come tutto cambia? Amare Dio significa riconoscere che Dio è un padre, significa riconoscere che Dio è una persona, significa riconoscere che Dio è un tu che mi sta davanti. E quindi stabilire una relazione profonda di intimità con Lui. Questa è la sola cosa che conta. Nella Bibbia noi non troviamo la parola persona. La parola persona è un concetto filosofico che matura diversi secoli dopo il Vangelo, quindi sarebbe anacronistico pretendere di trovarlo nella Bibbia. Però la Bibbia ha un concetto equivalente. Per dire che Dio è persona, parla del Dio vivo. Il Dio vivo, il Dio vero, il Dio che è un tu a cui io mi posso rivolgere. Nella seconda lettura abbiamo sentito San Paolo che fa questo grande complimento ai Tessalonicesi, gli dice: voi avete abbandonato gli idoli e vi siete rivolti al Dio vivo e vero, al Dio persona, appunto. Ora noi dobbiamo fare grande attenzione, perché è molto facile ritornare indietro verso gli idoli senza rendercene conto. Noi ritorniamo agli idoli tutte le volte che sostituiamo il Dio persona con una raccolta di leggi o di dogmi. Noi ritorniamo agli idoli tutte le volte che mettiamo al primo posto nella nostra fede l'obbedienza alla legge, oppure, che è la stessa cosa, la conoscenza dei dogmi della fede. Non è questo il Vangelo di Gesù Cristo. Il Vangelo di Gesù Cristo è il primo comandamento, è amerai il Signore tuo Dio. All'inizio di tutto c'è l'amore, l'amore per questo Dio che è un tu che ci sta davanti. Potete facilmente immaginare, io credo, le conseguenze di questo discorso che sto facendo. Perché? Perché purtroppo ci sono tanti cristiani, tantissimi cristiani, che voltano le spalle al Dio vivo e vero, al Dio persona, e ritornano al cristianesimo fatto di leggi, di decreti e di dogmi. Ritornano cioè agli idoli. È una cosa che succede nei conventi, quando i frati e le monache mettono la regola al primo posto. È una cosa che succede nelle parrocchie, quando i parroci e i sacerdoti mettono al primo posto i precetti della Chiesa. Ma è una cosa che succede anche nella nostra vita quotidiana, nella nostra vita di fede di tutti i giorni, quando ci sentiamo a posto soltanto perché abbiamo adempiuto a certi obblighi. Sei andato a messa la domenica, hai fatto l'elemosina, hai fatto questo, hai fatto quello, ok, allora sei a posto. Come se l'amore consistesse nel fare delle cose. Non è così. Vedete, la domanda qual è il più importante di tutti i comandamenti ha senso nella prospettiva delle religioni, ma la risposta di Gesù toglie ogni significato a questa domanda per una ragione molto semplice: perché se il primo comandamento è ama, allora tutti i comandamenti sono ugualmente importanti. Perché? Perché nessuno che ama dirà: beh, di queste cose non importa niente, in fondo. Questa non è certo la logica dell'amore, no? L'amore non è mai sazio, l'amore non basta mai a se stesso. Nessuno che ama dirà: ok, ho amato abbastanza. Non è vero, non è vero amore questo. L'amore domanda sempre un di più, domanda sempre una crescita della relazione, domanda sempre un rapporto più intimo, più profondo, più grande. È questo fuoco interiore il Vangelo. È questo fuoco interiore il cristianesimo, quello che ci fa sentire mai sazi del nostro rapporto con Dio. L'uomo che cerca nella religione le leggi, le prescrizioni, i decreti, in fondo è uno che non vuole veramente cambiare, è uno che vuole rimanere se stesso, che sta cercando un equilibrio con Dio, sta cercando di fare un patto con Dio, sta dicendo: guarda Dio, io faccio queste cose, tu mi lasci vivere la mia vita come se niente fosse. Non è questa la logica del Vangelo, mai, neanche in una virgola, neanche in una frase. Il Vangelo è il cambiamento totale della vita, cambiamento totale che nasce dall'amore, non dalle leggi o dalle regole. E aggiungiamo ancora una cosa, perché poi Gesù non si ferma qui. Dopo aver detto il primo comandamento, quello da cui dipendono tutta la legge ed i profeti, poi Gesù ne aggiunge un secondo: amerai il prossimo tuo. Questo amore per Dio non può fermarsi a Dio. L'amore per Dio deve coinvolgere necessariamente anche l'amore per il prossimo. Perché? Perché Dio si è fatto prossimo a noi. L'amore per Dio deve coinvolgere necessariamente l'amore per il prossimo, perché nel prossimo io conosco Dio, nel prossimo io lo trovo. La nostra fede nasce dall'incontro, nasce dalla comunione tra le persone. Come potrei amare Dio che non vedo, dice San Giovanni nella sua bellissima lettera, se non amo il mio fratello che vedo? E allora colui che dice di amare Dio e non ama il prossimo, mente. Colui che dice di amare Dio e non ama il prossimo, non solo è un bugiardo, è un ingannatore, ma è uno che segue degli idoli. Perché il vero Dio non può che essere per l'uomo. Nella prima lettura abbiamo ascoltato degli esempi formidabili di questo essere per l'uomo: non molestare il forestiero, non opprimere il forestiero, non maltrattare la vedova, non maltrattare l'orfano. Queste sono le categorie più deboli del popolo di Israele: gli stranieri, i bambini, le vedove. E Dio si mette dalla parte dei più deboli: gli stranieri, i bambini, le vedove. Osserviamo il nostro mondo. Quale atteggiamento ha questo nostro mondo nei confronti degli stranieri, dei bambini e delle vedove? Vogliamo usare un linguaggio più moderno? Gli anziani, i migranti e sempre i bambini, perché i bambini sono per definizione i più deboli di tutti. Come possiamo dirci cristiani se non abbiamo nel nostro cuore un atteggiamento profondo di ribellione verso questo mondo che trasforma migranti, bambini e anziani in carne da macello? Non si può essere cristiani ed accettare questo mercato fatto sulla pelle dei nostri prossimi. Non si può dire di amare Dio senza amare gli stranieri. Vedete, Gesù è proprio chiaro, eh? Non si può dire di amare Dio senza amare gli stranieri. Non si può dire di amare Dio senza amare i bambini. Non si può dire di amare Dio senza amare gli anziani, cioè i fragili, i deboli.